nostro prossimo ospite, che è Filippo Giorgi, che saluto. Buonasera, benvenuto a Zapping. Buonasera professore.
Sì, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
Allora, Filippo Giorgi è un fisico, è un climatologo, è un esperto, insomma, di fama internazionale di modelli climatici e di temi legati appunto ai cambiamenti. E, no, noi avevamo aperto, diciamo, questa parte della puntata parlando degli studi di Nordhaus, perché in effetti i temi economici incidono molto sul modo in cui il mondo, i vari paesi, le Nazioni Unite, l'America affrontano i loro obblighi e i loro doveri nei confronti del fare qualcosa contro i mutamenti climatici. Spesso si dice c'è un costo industriale troppo alto nell'affrontare le spese necessarie ad invertire la tendenza del riscaldamento globale. Questo è un tema che voi climatologi vi ponete?
Sì, questo è, diciamo, il tema fondamentale nel dibattito sulla cosiddetta mitigazione, no? Su come far sì che il cambiamento climatico non superi il cosiddetto livello di guardia. Sono stati fatti parecchi studi per cercare di analizzare quanto costerebbe rimanere, per esempio, al di sotto della soglia del riscaldamento globale dei 2 gradi che è stata stabilita nell'accordo di Parigi. E questi studi mostrano che la cosa è del tutto fattibile dal punto di vista economico. Diciamo, nel caso peggiore costerebbe dal 4 al 5% del PIL globale entro il 2050, però se consideriamo che il PIL globale cresce del 3-4% all'anno, significherebbe avremo lo stesso PIL globale non nel 2050 ma nel 2051 o magari nel 2052, che sicuramente non è un prezzo troppo alto.
Mentre sarebbe altissimo il prezzo sul PIL di una non azione in questa direzione, no?
Guarda, il prezzo di una non azione sarebbe, di una non azione in generale, sarebbe un prezzo altissimo, perché in questo caso, in quello che noi chiamiamo il business as usual, lo scenario business as usual, cioè se non si fa niente,
se non cambia nulla,
andare avanti così, esatto. I nostri modelli prevedono che il clima si potrebbe riscaldare a livello globale di circa 4-5 gradi in 100 anni. Per darvi un'idea dell'enormità di questo valore, le pensi che l'ultima era glaciale, che c'è stata 20.000 anni fa, le temperature globali erano da 4-6 gradi più fredde ed il clima era ovviamente completamente diverso. Quindi 4-5 gradi significa la differenza fra un periodo glaciale ed uno interglaciale, che è un fattore enorme, che noi rischiamo di avere in 100 anni piuttosto che in 20.000 anni. Quindi sì, stiamo parlando di una perturbazione del clima che in realtà non si può neanche sapere esattamente a che cosa porterà.
Senta, ma è vero che dopo una prima fase piuttosto incoraggiante, in cui era sembrato che si fosse trovato un consenso a livello internazionale per un'azione comune contro il riscaldamento globale, invece gli ultimi mesi, forse gli ultimi anni, hanno fatto temere da parte di molti esperti che il percorso virtuoso si sia un po' perso per strada? Ha anche lei questa sensazione che si sta perdendo tempo, che si sta perdendo la strada verso il risultato?
Guardi, io direi di sì. Diciamo che in questo dibattito il picco di ottimismo è stato appunto nel 2015 con l'accordo di Parigi, quando sembrava che si fosse effettivamente raggiunto un accordo, anche però ricordiamo un accordo non vincolante, quindi diciamo era un buon proposito più che altro.
Era un ottimismo della volontà, diciamo, no? Più che della ragione.
Tra l'altro basato su contributi volontari, quindi ecco sì, diciamo era appunto un contributo di buoni propositi. Però poi con il cambiamento di alcune amministrazioni effettivamente è cambiato un po' anche il clima, diciamo, politico in questo senso.
Tra l'altro vedevo che per la prima volta da molti anni l'utilizzo di carburanti fossili è tornato a crescere, che è un elemento preoccupante per il clima.
Sì, è un elemento molto preoccupante, perché diciamo per alcuni anni si era visto un po' un appiattimento della curva nell'emissione di gas serra, e adesso appunto nell'ultimo anno o due questo appiattimento è tornato, diciamo le emissioni sono tornate a salire abbastanza velocemente. Le faccio giusto un esempio per capire: fino al 2015 a livello europeo c'erano molti progetti basati su un cambiamento climatico al di sotto dei 2 gradi nelle call dei progetti europei. Adesso lei vedrà molti progetti su che cosa può succedere se si sforano i 2 gradi. Questo secondo me è un po'
è un cambio di paradigma, sì.
Esatto, purtroppo è un indice che forse si sta perdendo un po' di fiducia nel fatto che si possa effettivamente stare entro queste soglie.
Io dico di più, io ho letto qua e là, nelle cose che ho visto per informarmi, che molti scienziati ritengono che anzi sia ormai addirittura troppo tardi, anche se da oggi stesso cominciassimo a fare qualcosa per tenerci sotto quella soglia, non ci riusciremo, è troppo tardi, è così secondo lei?
Ma che io sappia, dagli studi che ho visto, che sono stati fatti, questo non è vero, nel senso che si potrebbe, non voglio dire facilmente, ma sicuramente si potrebbe rimanere sotto la soglia di 2 gradi, non del grado e mezzo di cui si è parlato negli ultimi giorni, che io penso sia
insufficiente.
Abbastanza inverosimile, più che insufficiente, sarebbe un miracolo, diciamo così. Quindi si può rimanere sotto la soglia dei 2 gradi. Però questo richiede un...
Cioè lei dice che arrivare all'1,5 sarebbe fin troppo, non ci crede che sia possibile?
No, io onestamente non ci credo. Arrivare all'1,5 significa che da domani si dovrebbero ridurre massivamente le emissioni dell'uso di combustibili fossili e addirittura entro il 2050-2040 arrivare a un bilancio zero di emissioni. Che secondo me è abbastanza...
Anche perché ci sono ancora, diciamo, paesi, interessi economici aggregati che remano per una direzione diversa, no?
Ma il problema non è tanto un problema per l'Europa. L'Europa in questo senso è abbastanza virtuosa. In Europa le emissioni di CO2, per esempio, sono in fase di decrescita. Prossimamente anche gli Stati Uniti sono abbastanza virtuosi, perché lì le emissioni sono abbastanza piatte e si comincia a vedere i primi segni di decrescita. Il problema sono i paesi emergenti, Cina, India, Russia,
però
Brasile.
Leggevo che da tempo anche la Cina ha acquisito una coscienza ambientale più evoluta, no?
Esatto, diciamo il fattore che dà più ottimismo è il fatto che proprio in questi paesi adesso si stanno rendendo conto che il problema ambientale per loro sta diventando veramente troppo pesante. Io non so se lei è mai stato in Cina o in India, ma l'aria è letteralmente irrespirabile, milioni di persone muoiono per problemi legati all'inquinamento.
E poi comunque
non
serve nemmeno tanto viaggiare, ogni giorno accendiamo la televisione, ci sono eventi climatici pazzeschi, insomma dagli incendi in California, agli tsunami in Indonesia, non passa giorno in cui non ci sia la manifestazione del clima che sta, diciamo, insorgendo contro il pianeta.
Sì, assolutamente, praticamente ormai ogni anno si batte qualche record, in un senso o nell'altro, quindi ormai siamo in questo trend di riscaldamento globale e poi di tutta una serie di cambiamenti climatici associati a questo riscaldamento. I 3 che secondo me sono i più importanti, i più gravi, che poi coinvolgono tutti gli aspetti della nostra società, sono lo scioglimento dei ghiacciai, che ormai ovvio sta avvenendo dappertutto. I ghiacciai sono dei serbatoi di acqua fresca, sono i maggiori serbatoi di acqua fresca che abbiamo a disposizione. Se questi serbatoi si vuotano, l'acqua diventerà un problema sempre maggiore.
E poi, se non sbaglio, hanno anche un effetto di rifrazione del calore fuori dall'atmosfera, no?
Esatto, sì, sciogliendo il ghiaccio e la neve, questo accelera il riscaldamento. Poi c'è il fenomeno che lei appunto ha menzionato dell'aumento di questi eventi catastrofici, che ormai è chiarissimo, soprattutto le compagnie di assicurazione hanno fatto tanti studi che hanno fatto vedere come questi effetti devastanti, questi fenomeni devastanti stiano aumentando. E poi c'è il fenomeno molto importante dell'aumento del livello del mare.
Certo.
Negli ultimi 100 anni il livello del mare è salito di circa 25 centimetri e potrebbe salire di 1 metro e più nei prossimi, diciamo, per la fine del secolo, e questo sarebbe veramente devastante per tanti paesi.
Sì, sì, si legge che Manhattan potrebbe andare sott'acqua, no?
Ma insomma, ma lei pensi al Bangladesh, per esempio.
Certo.
Il Bangladesh, un po' come l'Olanda, è già praticamente adesso sotto il livello dell'acqua. E loro hanno alluvioni praticamente ogni stagione di monsoni. Queste alluvioni saranno sempre più gravi, sempre più frequenti, e quindi milioni di persone, non migliaia, dovranno scappare e andare da qualche parte.
Ecco, questo è il costo del business as usual, quindi il costo del non far niente è tutto questo che abbiamo elencato. Professor Iro, la devo ringraziare e la devo salutare, abbiamo finito la nostra puntata, grazie per essere stato con noi.
Grazie a lei e agli ascoltatori.
Grazie molto e buon lavoro a Filippo Giorgi, climatologo, che ci ha aiutato a capire un po' gli effetti del mutamento climatico, il punto in cui siamo nelle misure per contrastarlo.